Mancano meno di 2 settimane alle elezioni politiche in Turchia, elezioni molto importanti, probabilmente le più importanti da diverso tempo a questa parte, elezioni che chiudono una fase di crisi politica, la fase di crisi politica che ha caratterizzato queste settimane e questi mesi, e naturalmente aprirà una nuova fase in cui non mancano le incognite sul futuro della Turchia, in cui ci sono all'orizzonte scadenze politiche importanti, a cominciare dalle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, tenendo conto anche della situazione interna del Paese, ma anche del contesto internazionale in cui si trova la Turchia, in cui si svolgono queste elezioni. Di questo vogliamo parlare con Fabio Salomoni, corrispondente dalla Turchia per l'Osservatorio sui Balcani. Fabio, buongiorno prima di tutto. E,
buongiorno.
Prima di tutto, qual è un po' il clima che in questi giorni, avvicinandosi alle elezioni, che si respira tra la gente?
Ma guarda, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tenendo conto anche della premessa che hai fatto tu, cioè che queste elezioni sembrano avere un'importanza del tutto particolare, in realtà il clima è piuttosto fiacco, per così dire. L'impressione è che il paese, l'elettorato, l'opinione pubblica sia esaurito le sue energie, i suoi entusiasmi nei mesi precedenti, nel corso delle mobilitazioni contro il partito di governo e poi nel periodo in cui ci furono gli attentati e la crescita della violenza nell'est del paese. In realtà i partiti politici e anche i comizi dei leader politici, che da ormai da alcune settimane si moltiplicano in tutto il paese, hanno un andamento piuttosto rilassato, se non dire annoiato, e soprattutto sia i programmi dei partiti che i loro leader, in qualche modo nei loro discorsi, evitano accuratamente di toccare le questioni che interessano la vita quotidiana delle persone. Insomma, la campagna elettorale sembra muoversi ancora piuttosto su un livello, da un lato istituzionale, con le polemiche personali tra i rispettivi leader sulla questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, elezione mancata e l'elezione futura, e dall'altro lato molti partiti cercano di sfruttare le morti dei militari nell'est, negli scontri con il PKK, e quindi portare il discorso su un piano ideologico, se vogliamo, e ultranazionale. Delle questioni più concrete invece non c'è traccia per il momento.
Ecco, a questo proposito, di quello che succede appunto al confine con il Kurdistan iracheno, si parla da un po' di tempo della possibilità di un'operazione militare turca al di là del confine. Secondo te questo, cioè, è un'ipotesi che può avvenire, e quando? Prima o dopo le elezioni?
Guarda, per essere sinceri, la centralità della questione nordirachena, e quindi della necessità o della possibilità che l'esercito turco passi la frontiera, negli ultimi giorni o forse l'ultima settimana si è in qualche modo scivolata dietro le quinte, sembra avere perso di importanza. L'impressione è che nelle settimane scorse la gran cassa battuta dai media, dagli ambienti militari, da alcuni partiti politici rispetto alla necessità di entrare in Iraq per stroncare alle radici, per usare l'espressione più comune, le attività del PKK, che in realtà fossero soprattutto discorsi fatti in chiave di politica interna, era un movimento di opinione e di pressione per mettere in difficoltà il governo, per mostrare che il governo non faceva abbastanza nei confronti della lotta al terrorismo. Il governo, devo dire, ha reagito piuttosto bene. Il governo non ha mostrato mai nessuna vera decisione rispetto alla volontà di entrare, perché è consapevole dei rischi che questo comporta, e quindi ha sempre rimpallato, in qualche modo rimandato al mittente le richieste di intervento, chiedendo ogni volta di coinvolgere soprattutto i militari, chiedendo che presentassero un progetto, un piano concreto e una richiesta concreta di appoggio politico. E in realtà le cose per il momento sembrano essersi in qualche modo impantanate negli ultimi giorni, devo dire anche in coincidenza con una diminuzione delle notizie di morti che provengono dall'est del paese, sembra in qualche modo essere accantonato.
E i militari in che modo hanno risposto, se hanno risposto a queste sollecitazioni del governo?
Beh, devo dire che i militari a loro volta hanno rimandato la palla al governo più volte, accusando il governo di non fare abbastanza. Poi c'è stato un incontro avvolto dal segreto tra Erdogan e il capo di Stato Maggiore, e poi, ripeto, da alcune settimane, almeno una settimana, anche dagli ambienti militari sembra si sia ridotta la pressione nei confronti del potere politico sulla questione del Nord Iraq. Sì. Anche perché probabilmente, questa è solamente un'ipotesi, nelle ultime settimane abbiamo assistito a una serie di arresti numerosi di personaggi appartenenti alle fantomatiche associazioni della società civile, che accusati di detenzione di veri e propri arsenali, e quindi sospettati di avere legami con molti degli episodi oscuri degli ultimi anni. Tra questi arresti sono stati moltissimi, più di 30, quelli di militari in attività oppure soprattutto di militari in pensione. In qualche modo questi sono elementi che non hanno giovato all'immagine delle forze armate. In qualche modo io credo che anche il loro atteggiamento più prudente, più defilato in questi ultimi giorni sia in parte anche imputabile a queste ultime novità dell'attualità.
Senti, negli ultimi giorni il governo, Erdogan in prima persona, ha sicuramente riportato un successo importante, perché la Corte Costituzionale ha dato il via libera alla riforma voluta, appunto la riforma della Costituzione voluta da Erdogan, approvata dalla sua maggioranza parlamentare, che apre la strada al presidenzialismo, all'elezione diretta del presidente. Erdogan però non ha calcato più di tanto, non ha sbandierato tanto questo successo, anzi a questo punto ha fatto un'apertura all'opposizione invitando a trovare un candidato presidente super partes, un candidato comune.
Sì, in realtà la Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di incostituzionalità della proposta della riforma di legge che era arrivata dal Presidente della Repubblica. È una vittoria, se vogliamo, nel braccio di ferro che oppone Erdogan ai vertici istituzionali, al Presidente della Repubblica. Io credo che Erdogan non ha spinto troppo su questo terreno, da un lato perché non vuole alzare i termini e riproporre lo stesso scontro che ha logorato il Paese per mesi, e dall'altro canto per il fatto che questa decisione della Corte Costituzionale in realtà non dà, semplicemente accetta considera accettabile la possibilità che sia un referendum a decidere sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma l'ipotesi che sia il nuovo Parlamento ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è comunque ancora sul tavolo. Io credo che Erdogan ci conti molto, è vero effettivamente che negli ultimi tempi ha anche fatto delle dichiarazioni in cui sembra lasciasse aperta una porta anche a candidati diversi rispetto a quello di Abdullah Gül.
Anzi, tra l'altro anche mi sembra che sia anche abbia dato, come dire, in qualche modo ha un po', non, se non scaricato, comunque insomma Gül non è più, potrebbe non essere più il candidato, il suo candidato.
Sì, in qualche modo Gül ha molto l'impressione di essere stato in qualche modo l'agnello sacrificato nello scontro tra il partito e i vertici istituzionali. Dall'altra parte bisogna anche tenere conto che se le previsioni, i sondaggi danno nuovamente primo partito l'AKP, e forse anche con una percentuale più alta rispetto alle elezioni del 2002, la probabilità alta che entreranno altri partiti, che saranno almeno tre in Parlamento, significherà anche che l'AKP non avrà più lo stesso numero di deputati che ha avuto nella precedente legislatura, non avrà più 360 deputati, ne avrà, secondo alcune previsioni, all'incirca 300. Questo in qualche modo costringe anche Erdogan su situazioni delicate come quella della Presidenza della Repubblica a dover cercare delle alleanze al di fuori del partito. Quindi in qualche modo è anche possibile pensare che questa volontà di apertura e di trovare un compromesso sia anche dettato dalla previsione che l'AKP sarà comunque il primo partito, ma non avrà più la stessa forza all'interno del Parlamento.
Tra l'altro in questi mesi, queste settimane, da diversi ambienti, soprattutto dall'ambiente economico in Turchia, sono venute preoccupazioni per un possibile governo di coalizione, quindi per un possibile periodo di relativa instabilità.
Guarda, anche facendo riferimento ad un articolo del Financial Times che è uscito ieri proprio sulla dimensione economica, sui risvolti economici delle elezioni politiche, in realtà la borsa sta andando decisamente bene, c'è un grande ottimismo tra gli investitori in Turchia e all'estero, del resto gli investitori stranieri stanno commissionando una vera valanga di sondaggi nell'opinione pubblica turca per capire come finirà, e appunto il fatto che i risultati dei sondaggi diano come probabile vincitore, come dire, con una percentuale consistente, il partito AKP in qualche modo li rassicura. In realtà il clima degli ambienti economici e finanziari in Turchia e all'estero sembra essere piuttosto disteso da questo punto di vista.
Senti, ti voglio chiedere un'ultima cosa, perché tu hai pubblicato recentemente sul sito internet dell'Osservatorio sui Balcani due interviste, uno con un professore universitario, Fuat Keyman, e l'altro con invece un artista, un musicista, un intellettuale, Zulfü Livaneli, spero di aver pronunciato bene il suo nome. Ecco, da queste due interviste vengono fuori un po' due immagini diverse del paese, cioè più positiva, più ottimista quella di Keyman, e invece piuttosto negativa e anche, come dire, anche un po' sconfortante quella di Livaneli. Dove sta la verità? Che paese è la Turchia che sta per andare al voto, e che paese potrebbe uscirne? Se il Parlamento sarà in qualche modo poi il ritratto del paese, poi bisogna anche vedere questo.
Io credo che se ci potremmo lasciare andare un po' di ottimismo rispetto a, come dire, a quanto è successo negli ultimi mesi, a quanto potrà succedere dopo le elezioni, tenderei ad essere più d'accordo con il professor Keyman rispetto al suo moderato ottimismo, comunque alla possibilità che il nuovo Parlamento in qualche modo riuscirà a portare il paese al di fuori di questo periodo di stallo e riavviare il processo riformatore. Zulfü Livaneli in realtà non è così pessimista, io credo. Certo, molto della sua posizione è legato alla sua esperienza diretta di parlamentare nel GEPE. Livaneli è un uomo che si è sempre schierato a sinistra per la difesa della democrazia e dei diritti umani, e all'interno del GEPE, così come si trova in questo momento con questa leadership, non ha avuto sicuramente molte possibilità di muoversi e di fare delle cose in questo senso. E in fondo anche lui, in qualche modo, pur avendo dei dubbi rispetto, come dire, alla posizione dell'AKP nei confronti della religione, della questione della laicità, in qualche modo io credo sia convinto che l'AKP sia comunque l'unica forza riformista in questo momento nel quadro politico del paese, insomma.
Bene, allora chiudiamo con questa nota di ottimismo, in attesa di vedere quale sarà appunto l'esito delle elezioni. Intanto ti ringrazio, ringraziamo Fabio Salomoni, corrispondente dalla Turchia per l'Osservatorio sui Balcani.